l'invocazione allo Spirito. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in Lui trovi pace il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia nel cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Bene, allora continuiamo il nostro percorso su Matteo e la scorsa volta ci siamo fermati sull'episodio anche un po' pittoresco della visita dei magi e questa sera continuiamo e finiamo il capitolo 2, quindi dal versetto 13 al versetto 23, poi se ci rimane del tempo possiamo continuare con l'inizio del capitolo 3. Ci sono dei, chi non avesse il testo, ci sono dei Vangeli qua, a chi manca il Vangelo? Siamo sempre nel Vangelo dell'infanzia, perché noi sappiamo che solo Matteo e Luca hanno i racconti dell'infanzia e in particolare Matteo dedica praticamente due capitoli. Leggo dal versetto 13 in poi. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto del Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, va nella terra di Israele, Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione di Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta o dei profeti, sarà chiamato Nazareno. Avevamo già detto in passato che i racconti dell'infanzia sono dei racconti dove è difficile riscontrare un aspetto storico, anche perché gli evangelisti non avevano certamente l'ambizione di scrivere dei trattati di storia, ma sono racconti fortemente, noi diremo oggi, simbolici, ecco. Vogliono far passare un messaggio e quindi vi farò notare alcune cose che sottolineano appunto che, il fatto che non possano essere totalmente storici, anzi c'è poco di storico in tutto questo. Sono dei trattati teologici importanti, scritti tra l'altro molto tardi perché, lo ripeto, i Vangeli sono stati scritti, diciamo, a tematiche, con piccoli volumetti che poi messi insieme hanno formato il Vangelo, e la parte dell'infanzia è stata scritta per ultima, quindi molto molto tardi, mentre la parte della passione è stato il corpo centrale e originario del Vangelo. I Vangeli sono formati così, prima con i racconti della passione, poi tutte le altre tematiche, quindi i miracoli di Gesù, le guarigioni di Gesù, le parabole, avanti così. E poi, per ultimo, è stato fatto il libretto dell'infanzia, ma questo soltanto Matteo e Luca. Il testo che abbiamo letto è un testo molto complesso, io mi limiterò soltanto a cogliere alcuni aspetti fondamentali, e in questo brano ci presenta questi avvenimenti che riguardano Gesù, avvenimenti che hanno il sapore del viaggio. Qui tutti sono in viaggio, gente che va, che viene, che torna, che parte. Ma cosa ci sta sotto? È il viaggio di Gesù, ma simbolicamente cosa nasconde? È il viaggio del figlio che incontra i fratelli perduti ripercorrendo la loro stessa via. L'episodio della discesa in Egitto, o meglio l'episodio che abbiamo letto, consta di tre parti. La discesa e risalita dall'Egitto, abbiamo questa famiglia, Giuseppe, Maria e Gesù, che scendono in Egitto, ma poi risalgono dall'Egitto. Poi, secondo, abbiamo la strage. Volessimo usare un termine più appropriato, dovremmo servirci del termine Shoah, la Shoah degli innocenti, e poi il ritorno alla terra. La discesa e risalita dall'Egitto è ovviamente un forte richiamo all'Esodo. Vi ricordate che Matteo è fortemente legato, sta scrivendo degli ebrei, Matteo, lo ripeto, sta scrivendo per una comunità che si sta convertendo, si è convertita dall'ebraismo, quindi sono giudei che stanno entrando in questo mondo nuovo, ma hanno tutto il background, il retroterra ovviamente della storia di Israele, la conoscono benissimo. Quindi Matteo vuole far comprendere che Gesù in realtà nella sua avventura ha vissuto tutto quello che il popolo ha vissuto, il popolo di Israele. Quindi anche Gesù conosce la discesa in Egitto, la risalita dall'Egitto, ha conosciuto la strage, la Shoah degli innocenti, come il faraone in Esodo ordinò che tutti i figli maschi fossero uccisi, e poi il ritorno alla terra, qui in Nazareth, ma è la terra finalmente, possiamo dire, promessa, ecco, il luogo di destinazione. Vedete, in pochi versetti si ripete la storia di Israele. Allora la domanda è questa: è storico tutto questo? E molto probabilmente no. Gesù non è mai sceso in Egitto con la sua famiglia, la strage degli innocenti ormai gli storici dicono che assolutamente non è mai avvenuta, però quello che interessa è proprio questo aspetto teologico. Ma andiamo sul testo. Il testo dice: essi erano appena partiti quando un angelo, innanzitutto in greco non c'è questo partiti, il testo è strano, usa un verbo che è il verbo anarcoreo, potremmo tradurre ritirarsi, si erano ritirati, si erano appena ritirati quando, è curioso che Matteo usi questo, furono appena ritirati quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe. Dio interviene in sogno. Voi sapete che Giuseppe tutto ciò che l'ha vissuto in sogno, e il sogno di Dio è sempre un risvegliarsi dell'uomo. Infatti, guardate, apparve in sogno e gli disse: alzati, alzati, interessante. Il sogno di Dio è sempre un risvegliare l'uomo dei suoi sogni. Qui il sogno ha risvegliato Giuseppe all'azione. Cosa vuole dire Matteo? Che probabilmente il contatto con Dio ci riconduce alla vita reale, lontana dai nostri sogni. E qui forse si sta dicendo che la vita di fede è sempre più vera della nostra vita reale. Credere al sogno di Dio ci impedisce di credere ai nostri sogni, che più delle volte sono dei nostri deliri, degli incubi. Credere al sogno di Dio ci aiuta a uscire dai nostri sogni, dalla vita sognata. Ciò che indica Dio è sempre qualcosa, stando alla scrittura, è sempre qualcosa di molto concreto. Alzati, parti, esci, va, muoviti. Giuseppe risponde, un altro aspetto interessante di Giuseppe è che Giuseppe non parla mai nella sua vita, almeno stando al Vangelo, non parla mai, non apre mai bocca, come Noè, anche Noè non apre mai bocca in Genesi, però agisce, cioè Matteo vuole dirci che questo uomo parla con l'azione, parla con l'opera, parla con i fatti. Infatti, fa tutto ciò che il Signore gli ha detto in sogno. L'ascolto della parola di Dio ti mette in moto la vita e ti permette di uscire dai tuoi deliri, e tu rispondi con l'azione, non con le parole, non c'è bisogno. E cosa dice Dio? Prendi con te il bambino e sua madre. Qui bisogna stare molto attenti ai termini. Quando Matteo usa madre, ovviamente sta intendendo la Chiesa. Matteo è un evangelista fortemente ecclesiologico. Ma la madre non è al centro. Prendi con te, prima c'è il bambino, l'ordine è importante, prendi con te il bambino e sua madre. Questa è una sana mariologia. Prima il bambino, poi c'è la madre. Qui Giuseppe è prototipo del credente. Per compiere il sogno, il progetto di Dio, occorre mettere al centro sempre il bambino. Ma cosa si intende qui per bambino? Gesù è vero, ma Gesù chi è? È il Vangelo. L'unico modo per compiere il sogno di Dio, che poi è il nostro desiderio più profondo, bisogna mettere al centro la parola. Ma e cos'è la parola, il Vangelo? È la nostra modalità di vivere la vita, la logica che è contro la logica del mondo, ecco, no? E gli dice: fuggi in Egitto. L'Egitto nella scrittura è simbolo dell'inferno. In Egitto c'è stata la schiavitù, la deportazione, la schiavitù, la violenza, la morte. L'Egitto è questo luogo infernale, pieno di schiavi. Prendi con te il bambino e sua madre. Entra, è interessante, cerchiamo di fare un passaggio avanti, cerchiamo di interpretarlo in maniera diversa. Metti al centro della tua vita il Vangelo, cioè comincia a vivere in maniera evangelica, questo ti permetterà di scendere, che te lo dà la Chiesa, te lo dona la Chiesa, Maria, entra dentro nelle tue situazioni infernali, nei tuoi ambienti infernali, cioè il luogo di ogni giorno, e vedrai cosa si compirà. Interessante. È interessante che lo tolga da un pericolo di omicidio per portarlo in Egitto, questo luogo infernale. Matteo ha in mente qualcos'altro, è per questo che dicevo che è un testo molto complesso questo, non bisogna spaventarsi, ma Matteo è grandioso in questo. Matteo in realtà ha in mente Giuseppe d'Egitto. Gesù è, diciamo, il compimento di quella figura di Genesi che aveva anticipato il Cristo. Giuseppe d'Egitto, voi sapete, è il figlio più giovane di Giacobbe, il figlio prediletto di Giacobbe, che i suoi fratelli per invidia, per gelosia, lo fanno praticamente morire, lo uccidono, no? Perché lo vendono, ma vendere un fratello è come ucciderlo. Lo vendono a una carovana di commercianti che stava andando in Egitto, quindi Giuseppe arriva in Egitto, ma in Egitto non muore Giuseppe, ma comincia un'ascesa grandiosa, diventerà il braccio destro del faraone, ecco, no? Quindi interessante come Giuseppe d'Egitto scese in Egitto, come Giuseppe, ecco, di Genesi, scese in Egitto a recuperare i suoi fratelli, perché poi lì incontrerà i suoi fratelli che vanno a cercarvi cibo, perché c'è la grande carestia in Israele, e Giuseppe li salva. Questo è importante, eh? Cerco di spiegarlo bene per chi non ha in mente cosa è successo in Genesi. I fratelli vendono Giuseppe scende in Egitto, sta lì alcuni anni, fa carriera, diventa responsabile delle dispense del faraone, quindi gestisce il grano, le derrate, tutto questo. In Israele intanto arriva una grandissima carestia, i fratelli per non morire di fame vanno giù in Egitto a cercare grano e chi vi trovano? Il fratello, che pensavano ormai morto, chissà pensavano. E il fratello adesso li sfama, li salva. Interessante questo. Lo uccidono, ma dalla sua morte viene a loro la vita. Allora Matteo recupera questa figura e dice, ma Gesù è questo. Gesù è stato ucciso dai suoi fratelli, ma la sua morte li ha salvati. La croce è la salvezza, in qualche modo. Ecco, c'è tutto questo dietro all'episodio che stiamo analizzando. Il versetto 14 dice... Si ritirò in Egitto fino alla fine di Erode. Interessante, Erode, come il faraone, come il male, finisce. Fino alla fine, perché il testo greco dice fino alla fine di Erode, qui invece dice, sì, la morte. Però in greco non c'è la morte, c'è la fine. Rende molto. Il male ha un fine. Il male non è eterno. Solo l'amore è eterno. E poi c'è questo accenno all'Antico Testamento, è una citazione di Osea, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Interessante quello che Matteo scrive quando dice... Tutto questo viaggio, tutto quello che sta succedendo, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore? Perché si compisse? Questo è importante. Cosa vuole dirci che Matteo? Che la fuga, il male, il dramma, le situazioni non pensate, non immaginate, ma che intanto accadono, non è un incidente di percorso. Cioè tutto questo, letto a posteriori teologicamente da Matteo, dice tutto quello che è successo non è stato un aver sviato i progetti, no? No, li ha compiuti. Li ha compiuti. Come non sarà un incidente di percorso la croce? Matteo ci sta dicendo una cosa teologicamente bellissima, ci sta dicendo che la fuga, il male, l'imprevisto, il dramma diventa piuttosto possibilità di compimento di un disegno più grande. Il male diventa alleato perché il disegno di bene possa compiersi. Nella logica divina, il male diventa esecutore inconsapevole del progetto di Dio. Questo è importantissimo. È questo che Matteo vuol far comprendere. Cioè ciò che ci capita di male, che noi pensiamo essere male, il dramma, la sofferenza anche, no? Matteo vuole dirci che non fa altro che non risulta altro che come possibilità di compimento di un disegno più grande. C'è un passo degli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 4 degli Atti, dove gli Apostoli pregano, stanno ripensando un po' alle cose che sono successe, siamo all'inizio degli Atti, quindi è appena finito, diciamo, l'avventura terrena di Gesù, gli apostoli pregano con queste parole, è un versetto, praticamente due versetti, capitolo 4 degli Atti, versetti 27 e 28, due versetti, che sono importantissimi e sono proprio capitali, secondo me. Sentite come pregano. Davvero in questa città, Gerusalemme, Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato. Poi, versetto 28, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. Una lettura teologica, ok? Però interessante, molto interessante. Cioè, tutto quello che Gesù ha patito, ha fatto, che è sembrato veramente una cosa assurda, in mano a dei folli, Erode era un folle, Eppure tutto questo, cosa ha fatto? Non ha rivoluzionato, cambiato i progetti di un bene più grande, li ha compiuti. Cioè il male diventa possibilità perché un bene si possa compiere. La stessa cosa, sentite, capitolo 45 di Genesi, e quando i fratelli arrivano giù, dopo aver fatto di tutto a sto povero ragazzo, incontrano Giuseppe, è bellissima, questa è una l'episodio di i 10 capitoli che gli ultimi 10 di Genesi riguardano, raccontano, narrano l'episodio di Giuseppe. Sono veramente splendido, sembra un film, sembra la sceneggiatura di un film. I fratelli arrivano e rimangono sbalorditi. E i fratelli non potevano rispondergli perché sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate, non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Bella questa lettura, Poteva farli uccidere, Era al braccio del faraone, poteva fulminarli lì. E si preoccupa dei fratelli che sono rimasti turbati. Non vi turbate perché quello che avete fatto ha contribuito a un bene più grande. Adesso io do la vita per voi. Vi faccio mangiare, vi riporto in vita. Pensate a acquisire questa logica, questa è la logica evangelica. Bisogna proprio cambiare totalmente mente, mentalità. Cioè il male non l'avrà mai vinta. Questa è un po' la fede, no? La fede è credere questo. Il male diventa esecutore inconsapevole di un progetto più grande. Il versetto 16 dice: quando Erode si accorse che i magi, perché erano stati i magi a dire tutto, a dire dove era nato, quando i magi si presero quando si accorse che i magi si erano presi il gioco di lui, si infuriò. E cosa fa? Vuole uccidere l'innocente, ma è sempre così. Il potere, quando si vede scoperto, quando si vede messo male, cosa fa? Uccide, il potere uccide, non si fa problemi. Qui però stiamo attenti. Matteo ha in mente qualcun altro? Chi sono questi innocenti che vengono uccisi? È un simbolo, ovviamente. E la risposta l'abbiamo in Luca 11:51. Rappresentano per Matteo tutti i giusti, da Abele a Zaccaria, gli innocenti di tutte le Shoah. Storicamente questo episodio è inverosimile. Erode è stato era un folle, però è stato uno stratega, è stato un politico, un condottiero, un grande architetto, è stato veramente un uomo geniale, geniale anche nel male, però è stato veramente un politico finissimo, cioè chi erano i magi? Erano dei perfetti sconosciuti, quindi non possiamo pensare che questo uomo geniale potesse fidarsi della voce di alcuni sconosciuti, quindi capite, non avrebbe mandato dei emissari a controllare, a verificare dei suoi fidati, ecco. Ovviamente, allora Matteo probabilmente usa questo episodio per narrare tutto questo discorso dei giusti, di tutte le vittime, no? Che Israele ha conosciuto e continua a conoscere, pensate cosa è stato il XX secolo. Nelle Shoah. E tra l'altro dice si erano presi gioco di lui. Matteo in realtà questo verbo farsi gioco di è costruito su una radice greca che è pais, che vuol dire bambino. Quindi non è stato fregato dai magi, ma da un bambino, dice il testo greco. Il bambino. Erode è stato preso in scacco dalla fragilità. La sua potenza maligna è stata frantumata dalla fragilità di un bambino. Citazione quasi letterale del Salmo 8, quando il salmista dice: con la bocca dei bimbi dilattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio i nemici ribelli. Matteo conosceva benissimo la scrittura, da buon ebreo. Qui, versetto 18, è una citazione di Geremia. Si fa riferimento all'esilio degli ebrei in Babilonia. Rachele, moglie di Giacobbe e madre di Giuseppe, piange i figli deportati. Cosa vuole passare Matteo con questa citazione? Che adesso a piangere è Dio stesso. Dio piange per ogni esilio dell'uomo. E quando la citazione dice non vuole essere consolata perché non sono più, chi è che non è più? È il figlio, è Gesù, che non sarà più. Gesù ha conosciuto l'esilio dal Padre, infatti sulla croce griderà Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27:46. Possiamo dire che la croce sarà la vicinanza di Dio ad ogni abbandonato da Dio. E lì Dio piange. Piange l'allontanamento del suo figlio, l'abbandono del figlio, ma la vicinanza del figlio massima agli uomini, per riportarli al Padre. Questa è la croce. Verso 19 dice, morto Erode, anche qui, finito Erode, il potente muore, il testo dice, si ritirò, può tornare dall'Egitto, che si ritirò dall'Egitto, torna dall'Egitto. È finita l'esodo, è finito l'esodo in Egitto, come Esodo lo racconta, e può tornare finalmente nella terra promessa, nella terra dove potrà crescere. Il testo dice che Giuseppe si alzò, prese il bambino e sua madre entrò nella terra di Israele, ma quando venne a sapere che nella Giudea, quindi quando seppe che a sud, morto Erode, aveva 3 figli. Quando è morto lui, ha diviso tutto il suo regno, il grande regno, ai suoi figli, cioè gli ha dato un pezzo a ciascuno. Quindi il testo dice, quando viene a sapere che nella Giudea regnava Archelao, al posto di suo padre Erode, dice, ho paura di andare al sud, meglio andare al nord. Peccato che al nord c'era il fratello di Archelao, che era ancora peggio. Quindi diciamo che non se ne intendeva molto di politica, ecco, Giuseppe, perché è andato dalla padella alla brace. C'era il fratello folle su al nord. Comunque il testo dice, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compiva ciò che è stato detto per mezzo dei profeti, sarà chiamato Nazareno. Vi faccio notare una cosa: se voi leggete il parallelo di Luca, le cose, i conti non tornano. Infatti qui abbiamo in Matteo, dopo varie vicissitudini vanno a vivere in una città chiamata Nazaret. Ora, se Matteo si prende la briga a dire che questa città, che poi era un villaggio arcaico, si chiamava Nazaret, cioè se sente il bisogno di dire si chiamava Nazaret, vuol dire, presume che fino ad allora nessuno sapeva cosa fosse Nazaret, infatti non si è parlato prima di Nazaret, no? Quindi vanno a finire a Nazaret, posto totalmente nuovo, per Maria, per Giuseppe, per Gesù, nessuno sa nulla. Se voi leggete invece Luca, è tutta un'altra cosa. Luca dice, l'annuncio a Maria, dove è stato fatto? A Nazaret. Dove pare che Maria e Giuseppe siano sempre vissuti. Poi partono e vanno a Betlemme, partoriscono a Betlemme. Poi torneranno a Nazaret. Però Nazaret, vedete, proprio c'è questa incongruenza molto molto forte. Ma le incongruenze non fanno paura nel Vangelo, proprio perché non sono interessate assolutamente a un discorso storico, ma ovviamente teologico. L'importante è sia Matteo che Luca che il bambino fosse nato a Betlemme. Doveva nascere a Betlemme, cioè fanno fare tutti questi giri assurdi, ma l'importante è che il bambino nasca a Betlemme. Perché? Perché Davide era un betlemita. Era un betlemita, quindi visto che lui è di discendenza davidica, per dare anche un tono ovviamente alla nascita di Gesù, bisogna farlo nascere a Betlemme. Oggi gli storici dicono che molto molto probabilmente Gesù invece è nato a Nazareth. E questo spiega anche il fatto che venisse chiamato continuamente il Nazareno. Non c'è mai un passo del Vangelo in cui si dica che Gesù è chiamato il Betlemita, il Nazareno, cioè di Nazaret. Però a noi non interessa che sia nato a Betlemme, a Nazaret, queste incongruenze, ecco, non interessa sempre il discorso storico, teologico, non storico. Ecco, con questo brano Matteo chiude, risolve la pratica, diciamo, dell'infanzia con due capitoli. Col capitolo 3 invece inizia l'avventura vera e propria di Gesù. Ci leggiamo i primi versetti fino al 6, così introduciamo questo episodio. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di pelle di cammello, una cintura di pelle attorno ai fianchi, il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorreva a lui, si faceva battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Quindi qui abbiamo un buco molto ampio dall'infanzia Gesù ormai trentenne praticamente, quindi un salto di 30 anni praticamente. E ora ci potrebbe chiedere: ma cosa ha fatto Gesù in questi 30 anni a Nazareth? Sono stati scritti libri su questa cosa, non sta a noi ovviamente. Ma penso che la risposta più logica sia: ha imparato a diventare uomo, perché Gesù era uomo, era vero uomo, quindi ha imparato la fatica, la difficile arte di diventare adulto, in una famiglia, col suo lavoro. Non si allenava a fare i miracoli, ecco, non si è allenato, come qualcuno ha detto. Ecco. Comunque, Giovanni prepara, diciamo, la strada a Gesù. Il testo tradotto malissimo, tra l'altro, perché il testo dice: in quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto. In greco non c'è predicava. Bandiva è un'altra cosa. La predica è la spiegazione di una parola. Invece Giovanni dice: qui c'è la parola, no? Bandisce, cioè proclama che si è fatta presente la parola, tutta un'altra cosa. Cioè non fa la predica su una parola, dice: qui c'è la parola. No, non so perché c'è questo predicava. Comunque, Matteo vuole dirci che all'inizio del cristianesimo non c'è una predica, ma c'è un proclama, c'è un annuncio. Il regno di Dio, cioè la potenza di Dio, la sua azione nel mondo, ora si è fatta presente. Cioè, c'è qualcosa, qui c'è qualcosa adesso, dice Giovanni Battista. Ora, dato che c'è questa, visto che si è fatta presente la parola, cioè la potenza divina, cioè la potenza dell'amore, impareremo poi durante Matteo, cioè dato che l'amore è lì adesso, la possibilità del compimento del cuore si è fatto presenza, adesso dice cosa bisogna fare? Convertitevi, convertitevi, infatti dice convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, ma vicino vuol dire qui, è qui. Ora, dire a uno di convertirsi e dirgli una cosa molto semplice: stai sbagliando. Occhio, non c'è nulla di moralistico in questo. Non li sta cazziando. Cioè, se prendi coscienza della parola, se entri in contatto col Vangelo, perché la parola è il Vangelo, quindi la bella notizia del Vangelo si è fatta presenza, se entri in contatto col Vangelo ti accorgi che stai sbagliando strada. Il peccato, sapete in ambito semitico come si poteva tradurre, come si può tradurre? Il peccato vuol dire sbagliare il bersaglio, questo è il peccato. Cioè stai sbagliando direzione. Stai andando in un posto che non ti renderà fecondo, che non ti porterà al compimento del cuore, non ti porterà a diventare uomo, donna in pienezza. Quindi convertitevi vuol dire, alla luce del Vangelo, più entri dentro il Vangelo, più ti accorgi, più hai le possibilità di leggere la tua storia. Questo è molto bello, penso, in Matteo. Cioè, più entri dentro il Vangelo, più fai tu alla logica del Vangelo, più hai possibilità di scoprire, di vedere se la tua strada sta andando nella direzione giusta, cioè verso la fecondità, la realizzazione, il compimento del cuore. Perché se tu sei un sentiero che non ti porterà da nessuna parte, allora forse è meglio convertirsi, cioè inverti la rotta. Ecco, convertirsi vuol dire cambia rotta. Qui non c'è colpevolizzazione. Si sta dicendo in qualche modo cambia direzione, cioè cambia mentalità innanzitutto, cambia testa. Dalla paura alla promessa di un Dio che ti ama, dall'egoismo alla condivisione, dalla morte alla vita, e avanti così. E questo lo impari stando in compagnia del Vangelo. Più leggi il Vangelo, più entri in questa logica, più cambi mentalità, cambi testa, ti accorgi dove sta andando la tua vita. Allora, e lui dice, questo è qui, voltati, girati lì. Ma cosa devo fare? Niente. Una volta che ti sei voltato, perché hai preso coscienza che la tua strada sta andando in un'altra direzione, una volta che ti sei voltato, adesso la parola, lui, è qui, attingi. Convertirsi vuol dire attingere alla presenza. Godi di questa presenza, non devi fare nulla, devi soltanto lasciarti fare. Attingi la sorgente, che è già data. Partecipa. Apriti al dono. E poi si dice, al versetto 4 viene presentata questo personaggio un po' strano, siamo in mezzo al deserto, questo personaggio vestiva di peli di cammello, mangiava locuste selvatiche e miele selvatico. Ora non possiamo pensare che Matteo ci stia facendo una fotografia di Giovanni Battista. Cosa c'è dietro? C'è qualcosa di grosso, Però bisogna conoscere un certo vocabolario della scrittura. Allora, possiamo dire, cos'è sto vestito di pelle di cammello? Chi è il cammello? O meglio, che cos'è il cammello? Il cammello è l'unico animale che è in grado di attraversare il deserto senza morire. E senza disorientarsi. Gesù è l'unico, il deserto è la morte, è il simbolo della morte, è un luogo di morte il deserto. Ora il cammello è l'unico capace di attraversare la morte. Gesù e lui è stato l'unico ad aver attraversato la morte e rimanendo vivo. Cosa vuole dirci Matteo? Che Giovanni il Battista è la figura dell'uomo che si è rivestito di Cristo. Paolo lo dirà, rivestitevi di Cristo. Le locuste in molti paesi dell'Africa mangiano anche le locuste, sono molto buone, dicono, io non l'ho assaggiate, ma le cavallette sono. E si dice che, questo è leggendario, in Palestina esistesse una cavalletta capace di mangiare un serpente. Il serpente è il simbolo anche questo di morte, è velenoso il serpente, quindi è mortifero. Il miele è sempre figura della scrittura, della parola di Dio. Tradotto tutto questo, cosa vuol dire? Che se tu ti rivesti di Cristo, cioè del Vangelo, se tu mangi la parola, ti nutri del Vangelo, quello che dicevamo prima, se cambi testa, grazie a questo Vangelo che ti fa interpretare la vita, ecco, se ti nutri della logica del Vangelo, allora inghiottirai anche tu il male, lo vincerai e potrai attraversare la morte come il Cristo. Questo vuol dire questo versetto, Però capite che letto così non ci dice niente, eh? Cioè, questo era un folle che stava da solo in mezzo al deserto, vestito come... No, però c'è tutto sto mondo dietro, bisogna... E il versetto 5-6 è interessante perché Matteo ci sta dicendo che Giovanni il Battista sta facendo fare, compiere un esodo al contrario. Nell'Antico Testamento l'esodo era dalla città, non dal deserto, scusate, l'esodo era dalla città, dall'Egitto verso il deserto. Invece qui è dal deserto, da Gerusalemme al deserto, cioè è un esodo al contrario, non dal deserto alla città, ma dalla città al deserto. Il Vangelo è tutto un invito, infatti, ad uscire dalle nostre idee cittadine. Andare dalla città verso il deserto vuol dire spogliarsi, vuol dire abbandonare, vuol dire spogliarsi di immagini, concetti, su tutto. Dai nostri luoghi santi, dalla nostra religione, dalla nostra religiosità. Abbiamo bisogno di compiere questo esodo. Se entri in contatto col Vangelo, se cominci a masticare il Vangelo, allora anche tu compi questo esodo che ti porta alla terra della pienezza. Espropriarsi di immagini, religioni, culti, anche di false immagini di Dio, perché Dio non lo si può immaginare. Infatti ogni brano di Vangelo ci darà una nuova informazione su Dio, non quella nostra. Più entri nel Vangelo, più vengono scardinate le immagini di Dio che ti sei partorito o che ti hanno fatto passare. Accostare il Vangelo vuol dire purificare la nostra immagine perversa di Dio. E in ultima analisi il Vangelo ci dice che Dio è Gesù. E mai o meglio, scusate, che Gesù, no, Gesù, che Dio è Gesù, e mai che Gesù è Dio, è diverso. Cioè noi tutto quello che possiamo sapere di Dio lo possiamo sapere soltanto attraverso Gesù. Quindi accostando il Vangelo, penetrando il Vangelo, noi scopriamo il vero volto di Dio, che frantuma tutte le nostre idee perverse su Dio. Ecco perché è importante l'esodo, questo cambiamento. E il brano successivo, quello del battesimo di Gesù, ci dirà che Dio è un uomo in fila con i peccatori. Il nostro Dio è un Dio che si mette in fila con i peccatori, cioè un Dio che sta dalla parte degli uomini. Compiere un esodo vuol dire che se vuoi scoprire Dio, devi scoprire gli uomini, stare con gli uomini, perché Dio è lì. Gesù rivela proprio questo. Gesù incarna Dio in sé, con tutto quello che ha detto e ha fatto nel Vangelo. Chi vede Gesù vede il Padre, no? Chi vede me vede il Padre, chi vede Gesù vede Dio. Non c'è altro modo di sapere qualcosa su Dio se non guardando Gesù di Nazareth. Non è possibile. Perché Dio è inimmaginabile, è impensabile, è inconoscibile. Non puoi. Questo è l'esodo a cui Giovanni, in questo passaggio, ecco, vuole invitarci.